Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Mille voci.
Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Uno dei più celebri versi della Divina Commedia, nel 26° canto dell'Inferno. Le parole che Dante, di cui lo scorso 25 marzo si è celebrato il primo Dantedì in assoluto, a ridosso tra l'altro dei 700 anni dalla sua morte l'anno prossimo, fa dire ad Ulisse, forse oggi possono esserci d'aiuto per cercare un punto di ancoraggio nella tempesta che stiamo vivendo per l'emergenza sanitaria globale che ci costringe a confrontarci con parole medico-scientifiche che fino all'altro ieri erano confinate al gergo degli specialisti. E potremmo cominciare proprio da chi, come un'esperta di comunicazione scientifica, Silvia Bencivelli, che abbiamo già avuto la nostra ospite che è collegata con noi. Buongiorno Silvia Bencivelli.
Buongiorno, buongiorno Nicola, buongiorno da Roma.
Giornalista scientifica, conduttrice radiotelevisiva, medico con un master in comunicazione della scienza, Silvia Bencivelli ha sentito il bisogno di creare un glossario per Rai Radio 3 proprio per aiutarci a capire come usare queste parole che stanno entrando prepotentemente sempre di più nel nostro gergo. Ma vorrei proprio cominciare dalla domanda più semplice: perché creare un glossario radiofonico con parole che appunto oggi adesso utilizziamo come virus, pandemia, picco endemico, comorbidità, spillover e via enumerando?
Senti, in realtà la richiesta è arrivata dagli ascoltatori di Radio 3, in particolar modo da un'ascoltatrice che poi abbiamo scoperto essere una signora di una certa età, che ha mandato un messaggio dicendo: che bello che mi insegnate tante parole diverse, sono qui che prendo appunti. E noi non abbiamo una funzione didattica, no? Noi conduttori radiofonici ci capita di insegnare delle cose, capita che chi ci ascolta impari qualcosa, ma non l'abbiamo mai presa così, ecco. Io non ho mai pensato che qualcuno possa prendere appunti mentre parlo, magari do delle idee, magari qualcuno che mi ha ascoltato può andare a cercare in rete qualcosa di cui ho parlato, ma dopo la trasmissione, almeno io sempre così l'ho intesa, non so tu. E in quel caso invece la richiesta, scusatemi, sono qua sono una bambina di 6 mesi che mi strappa l'auricolare.
Allora, io tra l'altro voglio ricordare che Silvia Bencivelli ci risponde da Roma, è confinata anche lei come tutti in casa, sì, con la sua bimba di 6 mesi.
Siamo sole.
Ecco, lavora comunque, lavora da casa, fa insomma il suo lavoro di giornalista e lo fa da giornalista donna che accudisce la propria figlia e ci dedica anche del tempo, e quindi io di questo la ringrazio, anche perché fare poi divulgazione in un momento come questo non è neanche facile, perché si è sottoposti a tutta una serie di stimoli.
Sì, in tanti stiamo lavorando, voglio ricordare anche i medici, gli operatori della sicurezza, oppure i corrieri che ci portano a casa gli oggetti che acquistiamo in rete, le commesse, i commessi dei supermercati, insomma. Tutto sommato mi sembra di dare il mio contributo in una maniera relativamente semplice, però appunto c'ho la bambina, quindi ogni tanto succede che mi si strappa l'auricolare mentre parlo. E dicevo appunto, sì, quindi sono stati gli ascoltatori, in particolar modo è stata questa ascoltatrice da Montecchio, cosa che ci siamo ripetuti, perché è molto bello questo, credo, della radio, che riesca ad arrivare anche a così negli angoli del nostro paese, dei nostri paesi, dove pensiamo, ecco, che le nostre parole possono essere così difficili da capire. E allora ci siamo detti a Radio 3: perché non facciamo un dizionario che aiuti un pochino a capire le cose che vengono dette? Noi le diamo un po' per scontate, non lo so, quando leggiamo il giornalismo economico, per esempio, io che non so niente di economia, non capisco tante delle cose che vengono dette, devo cercarle veramente letteralmente una per una su Google. In ambito medico, secondo me, adesso, soprattutto che le cose sono così veloci, c'è un pochino più di attenzione a questa cosa, anche perché se il lessico tecnico-scientifico non viene capito, non viene capita nemmeno la precauzione che si sta chiedendo adesso alla popolazione di restare chiusi in casa, no? Non viene capita nemmeno la questione delle mascherine, che peraltro anche i medici stanno continuamente aggiornando giorno dopo giorno. Quindi questa necessità di spiegarsi, di farsi capire, è una necessità giornalistica ma anche sociale, e che ha un senso anche rispetto all'interpretazione concreta e pratica e quotidiana delle notizie che ci arrivano ogni giorno dai mezzi di comunicazione. Quindi sì, la prima parola è stata ovviamente virus, perché poi si scopre che in molti non sanno che cos'è un virus, ed è anche ovvio perché anche la scienza stessa ha delle difficoltà a definirlo il virus, e quindi siamo partiti da lì.
E molte sono le parole di questo glossario, poi magari ci veniamo, perché ovviamente la domanda che ci vorremmo porre è: queste parole che ci circondano, le parole della medicina, ma ce ne sono anche altre di parole che ci circondano, forse in questo momento abbiamo anche bisogno di punti di riferimento. E quindi io non a caso ho citato all'inizio il verso celebre di Dante Alighieri, appunto, fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtù e conoscenza, perché c'è appunto un riferimento allo scorso 25 marzo, no? Il primo Dante Dì. Allora anche qui chiedo aiuto a chi può orientarci, e ritrovo quindi con piacere la sociolinguista e collaboratrice di Zanichelli, Vera Gheno, che è traduttrice, docente universitaria a Firenze e Roma, collaboratrice appunto della Zanichelli, divulgatrice, autrice di saggi, già collaboratrice dell'Accademia della Crusca. Ben ritrovata, Vera Gheno.
Grazie, troppo lunga questa bio.
Comunque. Lo so, ma la dico solo una volta, dopo diventa Vera Gheno la wandering sociolinguista. No, Vera Gheno, dicevamo Dante, è vero che in questo momento in cui siamo un po' davvero disorientati, no? Abbiamo forse bisogno di avere qualche punto di riferimento, e tu non a caso hai scritto proprio di come anche Dante ci può venire in aiuto, e sembra paradossale, perché a 700 anni dalla sua morte, no? Ricorre l'anno prossimo l'anniversario, e quindi ci saranno sicuramente le celebrazioni. Ecco che rileggere alcuni versi danteschi può sembrare quasi anacronistico, no? Quasi provocatorio, e invece no. E forse davvero le parole che ci mancano in questo momento, o di cui forse abbondiamo anche eccessivamente, quelle che ritroviamo nella Divina Commedia, qualche spunto ce lo danno.
Ma sì, tutta nasce dalla necessità di creare un collegamento. Mi è stato chiesto da un giornale, una testata con la quale collaboro, una testata locale che si chiama Toscana Oggi, dice: potresti scrivere qualcosa per il Dante Dì che però tenga conto anche della situazione attuale. Quindi è stata un po' una sfida. Ora, c'è da dire una cosa della conoscenza umana, che con cui sicuramente anche tu e Silvia concordate, che è la conoscenza umana non è fatta di compartimenti stagni, anzi prima ci si rende conto che alla fine il crossover, ora qualcuno mi uccide, l'incontro di competenze di rami diversi è un po' la chiave anche della conoscenza, e meglio è, no? E quindi in realtà io mi sono accostata a Dante, da grande amante di Dante, perché Dante è come il vestito nero, non passa mai di moda, no? Il vestito nero, cioè Dante è sempre attuale. Allora, mi sono accostata a Dante con l'idea di trovarci dentro qualcosa che possa aiutare anche a decodificare meglio, a dare delle chiavi di lettura anche per questo presente assolutamente fuori dalla normalità, no? Perché nella mia vita, nei miei 44 anni di vita, un paio di occasioni assurde, come si può dire, mai viste prima, le ho vissute. Mi viene in mente il primo grande caso per me, lo ripeto sempre, che è stata Chernobyl nell'86, appunto, che ha dato delle sfide di tutti i generi. Poi l'11 settembre, tanto per citarne un'altra. Ecco, in tutti quei momenti è successo qualcosa di mai visto prima, anche a livello mediatico e così via. Allora, questa situazione che ci costringe tutti a stare in casa, in cui è molto difficile anche capire quello che ci succede attorno, perché sono richieste delle competenze appunto molto specifiche, come giustamente ha sottolineato Silvia, che cosa ci può dare Dante? Beh, Dante si cala nel suo viaggio prima attraverso gli inferi, no? E poi Purgatorio e Paradiso, nel mezzo del cammin di sua vita, si ritrova in questa selva oscura avendo l'impressione di avere smarrito la diritta via. Se ci pensiamo, tutte e tre queste cose si possono benissimo applicare al nostro presente, no? Siamo durante la nostra esistenza, ci ritroviamo in una selva oscura e abbiamo la sensazione che non ne usciremo mai, no? Che la diritta via era smarrita. Mi sembra proprio che capiti a fagiolo questa apertura della commedia anche per descrivere il nostro presente. Avendo avuto questo aggancio, diciamo, semantico, poi mi sono messa a sfogliare la commedia in cerca di alcune frasi riconoscibili, perché una delle cose belle di Dante è che permea la nostra lingua, anche quando non ce ne rendiamo conto, e ho trovato ulteriori spunti da applicare appunto al nostro presente. Poi ci possiamo tornare sopra, ma giusto per fare un esempio, il fatto che quando noi parliamo della situazione coronavirus, spesso ci confrontiamo con parole che non conosciamo bene, no? E quando noi non conosciamo bene una parola ci fa più paura. E quindi ogni volta che noi nominiamo una certa parola, come dice Dante, nel pensiero rinnova la paura. Allora, uno dei metodi per smontare la paura che ci provocano certe parole è quello proprio di entrare loro dentro, no? Di entrare nella loro nella loro formazione, per capire da dove vengono, dove vanno e che cosa significano, perché di solito l'essere umano istintivamente ha ancora più paura di ciò che non capisce bene. In questo l'operazione che fa Silvia è assolutamente essenziale.
Veraghino, altre sono le parole, perché così questo ci introduce anche al terzo aspetto che volevamo affrontare nella nostra chiacchierata di questa mattina. Dicevo, altre parole sono quelle che Veraghino ha raccolto con un sondaggio, per così dire, empirico su Facebook, e che descrivono in qualche modo anche la condizione diffusa in cui ci troviamo in questo momento, tra timori, frustrazioni, attese e speranze. No? Ed è nata una sequenza piuttosto interessante, no? Perché potremmo dire quasi a contraltare con le parole della scienza medica, di cui appunto Silvia Mincibelli ci spiega l'utilità della loro diffusione corretta, nascono invece le parole della nostra condizione un po' smarrita. E da questo sondaggio che cosa è emerso?
In realtà io ho fatto questo sondaggio in un momento di insonnia, perché a volte l'insonnia genera non solo mostri ma anche idee, e hanno risposto più di 1000 persone, che ovviamente non sono una base statisticamente rilevante, ma comunque sono un bel numero, no? E la richiesta era le prime tre parole che ti vengono in mente pensando al presente, no? Pensando al momento che ci sta capitando. Mi aspettavo molte più parole desunte dai media, quindi mi aspettavo, non lo so, pandemia, epidemia, coronavirus, covid, respiratore, no? Pulsossimetria, eccetera, eccetera, eccetera. E invece, scorrendo, perché ho cercato di fare delle nuvole, no? Delle, come si dice, le cloud, delle nuvole di parole che facessero emergere quelle con più occorrenze, ecco, e l'ho messo in ordine alfabetico ed è buffo come c'è una narrazione alternativa fra le righe. Per esempio, la parola più citata per A non è, che possa dire, autocertificazione o anche, non lo so, a mucchina, ma è attesa, cioè la parola più citata per la A è attesa, seguita da ansia, angoscia e poi abbraccio, amore, dopo un po'. Però nessuna di queste, se ci pensiamo, è tecnicamente connessa, no? Con la pandemia. Per la B la parola più citata è stata bambini, per la C è stata casa. Sta venendo fuori una sorta di racconto alternativo rispetto a quello mediatico, fondamentalmente della reclusione, no? della cosa succede all'interno delle persone in questa situazione. Infatti ci sto costruendo sopra un piccolo progetto, perché credo che sia interessante anche raccontare, al di là di tutto quello che passa sui giornali, che cosa stanno provando proprio le persone normali, no? Come me e te, che insomma nella loro quotidianità, che è stata completamente stravolta. È una lista molto interessante, sì.
e a fare da corollario, da veicolo, meglio, non da corollario, da veicolo, da luogo virtuale di ritrovo, in tutto questo ovviamente c'è internet, la rete. Ne abbiamo parlato lunedì, ma da un punto di vista potremmo dire tecnico digitale. Oggi vorrei invece sentire il parere del giornalista, collega e collaboratore Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, che ritrovo sempre con piacere perché ci aiuta anche un po' a tessere le fila del discorso e quindi ci aiuta a capire anche il contesto nel quale ci muoviamo, perché la rete diventa in questo momento anche il mare magnum nel quale a volte così ci caliamo per bisogno di nuotare, ma anche nel quale rischiamo talvolta un po' di affogare. E la rete da questo punto di vista ci offre molti stimoli, soprattutto è luogo di ritrovo e quindi di comunicazione, di diffusione di emozioni, ma anche di notizie, e c'è anche un po' il rischio però di trovarsi confrontati con confusione che gira attraverso tutti i sistemi di comunicazione che abbiamo, le reti più private o le reti invece più pubbliche. E da questo punto di vista c'è chi, Alessandro Longo, lancia l'allarme su questo. Facciamo attenzione a come usiamo tutta questa informazione che circola online.
Sì, intanto Nicola, grazie, il piacere reciproco. Elisir in tempi di ambasce, scusa, ma il lirismo di Veragheno e Dante Alighieri mi hanno sicuramente influenzato. Del resto, cosa c'è di meglio della poesia, no? Quando fuori c'è il fuoco. Sicuramente, sempre per restare in tema poetico, lirico, se siamo in una selva oscura, purtroppo il nostro non è solo il destino di Dante Alighieri, ma forse anche quello di Ulisse, perché ci sono le sirene, le sirene che dicono vieni qui, vieni qua, non ascoltare il tuo nostromo, che in questa fase è il nostromo, è la fonte ufficiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche il governo, ma ascolta noi. Le sirene che però ci portano contro gli scogli. Le sirene sono spesso rappresentate in questa fase dalla chat di WhatsApp, e non solo chiaramente, però nella chat di WhatsApp, la chat di WhatsApp sembra essere adesso il luogo principe per la condivisione di bufale, messaggi audio di sedicenti medici che dicono ogni giorno una cosa nuova, da usate la vitamina C per proteggervi. Addirittura ci sono anche chat di WhatsApp contro l'Italia, contro l'Occidente, che circolano nei paesi extraeuropei, addirittura una bufala terribile riportata anche da Repubblica, secondo cui l'Italia avrebbe inventato il virus per sbarazzarsi degli anziani, ma ce ne sono tantissime di questo tipo, quindi... Il problema fondamentale è anche tecnologico. Sui social, Facebook sta intervenendo, anche Twitter, per arginare il problema bufale. Riesce a cancellarle sempre di più, c'è un calo delle bufale sui social, riportano diversi studi. Su WhatsApp è un grosso problema perché la chat è crittografata, è uno strumento, un canale privato. Molti esperti hanno detto mesi fa, quando Facebook, che sappiamo possiede WhatsApp, quando Facebook disse qualche mese fa viriamo tutto sulle comunicazioni private, perché comunicazioni private proteggono la nostra privacy, sì, è vero, però il contraltare è che le comunicazioni private rendono molto difficile il controllo della veridicità, non è più facile per un ente terzo intervenire e vedere che sta succedendo, se non dopo che l'eventuale bufala è già montata ed è tracimata, ecco, dalla chat. Sappiamo che in altri paesi come in India, per esempio, le bufale sulle chat di WhatsApp hanno causato anche morti, perché erano delle bufale contro delle minoranze etniche che venivano discriminate. Ecco, mi immagino e temo eventuali fenomeni simili anche in Italia. Già sono circolate e circolano su WhatsApp dei messaggi non sempre veritieri, ma in ogni caso pericolosi, che puntano il dito su un medico della zona che è stato trovato contagiato dal coronavirus, fate attenzione, insomma, con nome e cognome. Il fenomeno chiaramente ha delle ricadute anche importanti.
Silvia Vencivelli, non di sole parole si nutre la medicina e la divulgazione medico-scientifica, sempre che la bimba ti lasci parlare. Ma,
sì, è buonissimo, povera Silvia.
Mi
aiuta un elefante di peccia, devo dire.
Ma veramente...
Nume domestico.
Mando una carezza virtuale a questa bimba e la ringrazio anche di lasciarti essere collegata con noi. Perché appunto il discorso che stavo accennando del fatto che non si vive di sole parole, ma tanto più la medicina non si nutre di sole parole, ma si nutre molto anche di numeri. E quando si parla di numeri, ecco che improvvisamente il terreno diventa minato, diventa quasi fonte.
Guarda,
di...
Guarda che il terreno è minato sempre. Tu dici la comunicazione della medicina non si nutre di parole, come ci ha ricordato Vera con questo esempio molto elegante del glossario della quarantena. Si nutre anche tanto di emozioni. Io con la A avrei detto anticorpo, antigene, antisepsi, anestesista rianimatore, e invece interrogati, probabilmente tra di loro ci sono anche i medici, interrogati, gli amici di Facebook di Vera hanno parlato più che altro di emozioni, e questa è una cosa con cui la comunicazione della salute deve fare i conti sempre, perché tutti noi siamo animali emotivi prima che animali razionali. E poi sì, ci sono i numeri, ma anche i numeri si leggono con le parole e con le emozioni. E questo complica maledettamente il mestiere di chi deve raccontare l'epidemia, perché l'epidemia di necessità racconti con dei numeri. Quanto è grande questa epidemia? Perché oggi parliamo di pandemia? Quante persone sono coinvolte? Quali rischi abbiamo di essere coinvolti ciascuno di noi? Insomma, ovviamente queste tre cose, diciamo, del nostro linguaggio, parole, emozioni e numeri, si devono necessariamente mescolare. E qui gli equivoci sono possibili, sono tantissimi, e sì, bisogna fare una terribile attenzione. Tu dici giustamente dei numeri, i numeri non sono mai soltanto numeri, cioè dire 10 persone o dire Marco, Giovanna, Luisa e Nicola è un'altra cosa.
Ma infatti ti volevo chiedere così anche una reazione a caldo, ma ovviamente nella tua doppia veste, cioè in questo caso anche di persona che si trova anch'essa colpita da questa condizione minorata che è quella che stiamo vivendo in questo momento, ma anche di osservatrice invece delle questioni legate alla comunicazione scientifica, cioè le cifre che si sono sentite ancora questa mattina di previsioni, per così dire, quasi apocalittiche, per esempio negli Stati Uniti, sul numero di potenziali vittime della diffusione del virus, sono agghiaccianti di per sé. E poi viene da chiedersi, ecco, in questo momento le autorità lanciano un allarme dando delle cifre che sono davvero preoccupanti, guardando appunto l'evoluzione della diffusione che c'è stata in Europa. Secondo te fanno bene, fanno male? Tu come interpreti questi dati, che sono ovviamente ancora teorici, ma che potrebbero, ahimè, diventare molto pratici?
Guarda, fanno bene, fanno male è abbastanza ozioso dirselo, perché si fa e basta, e non si può bloccare l'informazione. Siamo oggi sempre di più, abbiamo a disposizione un sacco di informazione, pensare di censurarla non funziona. Funziona meglio spiegarla, provare a affrontarla, dirigerla e farsi trovare preparati a ogni nuova informazione che esce. Dopodiché chi fa queste proiezioni, loro stessi sono anche interessati nel diffonderla. Se oggi andate per esempio sul sito dell'Imperial College di Londra, trovate proiezioni che non dicono cose diverse, ma magari la mettono in maniera diversa e fanno un altro effetto. Dicono quanti morti ci sarebbero potuti essere se non avessimo adottato queste procedure di contenimento sociale, no? Per esempio. E se andate sul sito di qualsiasi università, di qualsiasi gruppo di ricerca o bacheche pubbliche, anche gestite da ricercatori per parlare tra ricercatori, che oggi sono perfettamente visibili a chiunque, trovate numeri di tutti i tipi, e non possiamo pensare di dire giusto o non è giusto, è così e basta, prendiamone atto. Quello che però dobbiamo fare è spiegare che le previsioni, le proiezioni hanno più che altro un significato tecnico scientifico, così come il picco, lo potremmo dire dopo che l'avremo passato. Perché il picco è un'immagine che noi, che non siamo degli esperti, ci immaginiamo come le parabole che studiavamo in quinta liceo, quelle con cui abbiamo fatto l'esame di maturità. Nella realtà sono molto più complesse, sono anche fenomeni, se vuoi, tridimensionali, perché il picco di Bergamo, il picco di Zurigo, il picco di Palermo, li possiamo disegnare su un grafico che disegna un po' come la catena montuosa, no? Ci sono vari picchi in vari momenti, in vari posti, e alla fine guardandole da lontano sembra più un altipiano, per esempio, no? Quindi diciamo devono essere saputi, devono essere spiegati, devono essere introdotti dall'idea che non devono essere presi in maniera letterale. Nel mio dizionario podcast per Radio 3 Rai ho descritto il picco epidemico come con dei termini tecnici, ma l'attesa del picco epidemico, quella che appunto direbbe Vera e quella che davvero poi ci interessa, l'attesa del picco epidemico simile all'attesa della piena di un fiume. Però è sbagliata, perché la piena di un fiume è la piena del fiume, la vedo su un momento, su una linea, e la posso disegnare in due dimensioni, tempo e piena del fiume, mentre la piena dell'epidemia non funziona così ed è governabile ed è riconoscibile non a priori, come si fa nella piena del fiume, perché tu sai che la città precedente, Firenze, dove si trova Vera, o Pisa, ricevono la piena del fiume in maniera, in tempi diversi, ma nella stessa maniera, il fiume è lo stesso, è l'Arno, mentre nell'epidemia non funziona così, perché chi è a Firenze non vede precedere il fenomeno rispetto a chi è a Pisa, come succede per il fiume, e di conseguenza l'unica cosa che può fare chi è a Pisa rispetto a chi è a Firenze è chiedersi come hanno fatto a Firenze ad affrontare la piena in questo momento e che cosa facciamo noi oggi per contenere o per ritardare il picco il più possibile, facendo tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto fin qui e facendo tesoro di quell'esperienza che hanno fatto gli altri che hanno avuto il problema epidemico prima di noi, per noi i cinesi e per il resto del mondo gli italiani.
Allora, le nostre parole della medicina, e molte sono importanti, molte sono contenute anche spiegate molto bene proprio da Silvia Bencivelli nel suo Dizionavirus, che ritrovate tra l'altro sul podcast di Rai Radio 3. Così come importanti sono le parole che ci insegna la letteratura, in particolare quella della Divina Commedia, di cui ci sta parlando anche la sociolinguista Vera Gheno, alla quale poi lancio già adesso una riflessione per quando riprendiamo dopo un po' di musica, cioè che cosa poter fare di tutto questo che stiamo vivendo anche a livello di comunicazione sociale, di parole che ci scambiamo, e poi ovviamente le riflessioni del nostro collaboratore Alessandro Longo, che osserva la rete, osserva i fenomeni che emergono dalla rete, dal modo in cui noi utilizziamo la rete. Quindi a mille voci questa mattina è una riflessione a tutto tondo, ma partendo dallo strumento principale, che è anche quello della radio, e cioè le parole insieme alla musica.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you like come back and back? Stay. Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? change your mind. If you wanna stay mine, just love me forever. Love me forever.
Why don't you come back? Please, please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for.
Le 11.35 a Mille Voci questa mattina, Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Alessio Sturaro e ai telefoni Karin Kondolf, per parlare con i nostri interlocutori di parole della medicina, ma anche altre parole in questa fase in cui le parole diventano importanti e potrebbero anche in qualche modo farci pensare anche al futuro, come ci esprimeremo parlando di questa situazione d'emergenza legata alla pandemia che ci costringe a cambiare le nostre abitudini, a cambiare le nostre percezioni e appunto forse anche a cambiare le nostre parole. Ne stiamo parlando questa mattina con la giornalista scientifica, conduttrice radiotelevisiva, medico Silvia Bencivelli, con la sociolinguista Vera Gheno, che è anche docente universitaria, collaboratrice di Zanichelli, è stata anche collaboratrice dell'Accademia della Crusca, e Alessandro Longo, nostro collaboratore, giornalista, direttore di agendadigitale.eu. Vera Gheno, dicevo, quali insegnamenti trarre da quanto stiamo vivendo, pensando anche al futuro? Io ho visto tra l'altro che l'Accademia della Crusca già ha pubblicato anche delle riflessioni sulle parole che usiamo e che entreranno nel nostro lessico e che in qualche modo cambiano, cioè alle quali cerchiamo di magari dare delle trasformazioni che ci vengano utili. Come sociolinguista, che riflessioni si sente di fare, Vera Gheno, rispetto al linguaggio che stiamo usando adesso, alle parole come le stiamo usando e come ce le comunichiamo?
Allora, intanto osservo una cosa. Una delle questioni sulle quali io batto e ribatto in continuazione è ovviamente quella dell'importanza delle parole, no? Dell'attenzione con cui bisognerebbe usare, con cui ognuno di noi dovrebbe usare le parole. Questo è un discorso che inizialmente viene sempre ascoltato con un po' di scetticismo da chi non lavora abitualmente con le parole, cioè da chi non è professionista della parola, vabbè, in fondo non è una questione tanto importante. Allora, ho la sensazione che la situazione attuale, che ci ha di fatto tutti costretti un po' a una dematerializzazione della comunicazione, cioè a comunicare in forma mediata, no? in maniera anche inedita fino a oggi, stia facendo finalmente comprendere un po' a tutti quanto davvero sia rilevante usare bene le parole, cioè quanto in assenza del corpo, in assenza della gestualità, dello sguardo, della presenza fisica che aiuta a chiarire il significato delle parole che usiamo, diventi ancora più essenziale sceglierle bene queste parole. Allora io torno sempre nel piccolo, nel micro, perché il macro è sempre percepito come qualcosa di un po' distante, no? Dalla singola persona. Allora io nel mio piccolo cosa posso fare per migliorare la qualità della bolla di comunicazione che mi circonda? E questa è una riflessione che può fare chiunque, non solo appunto chi si occupa in maniera professionale di parole. Credo che una delle cose che ci potremo portare a casa quando tutto questo sarà finito sarà proprio una maggiore attenzione nei confronti delle parole che usiamo. E c'erano altri due consigli che il buon padre Dante ci dà nella commedia e che possiamo riusare, che io cito nel famoso articolo che ho già nominato. Allora, il primo riguarda quel rumore di fondo a cui faceva riferimento anche Alessandro, ossia le informazioni spesso distorte, non di rado completamente errate, che per esempio girano sulle chat di WhatsApp. Il consiglio di Dante è: non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, che è un verso gettonatissimo peraltro, e che, e qui c'è un po' la sociolinguista che esce fuori, di solito viene citato in maniera sbagliata come non ti curar, ma invece è non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Cioè, quando qualcuno ti mette sotto il naso l'ennesimo messaggio vocale che arriva dalla cugina, della sorella, del fratello, dello zio, che è una persona affidabilissima e che ci dice magari moriremo tutti, ecco, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. L'altra cosa è tutte le discussioni all'atere di qualsiasi decreto, regola, annuncio, fatto sia a livello locale che nazionale. Allora, non siamo tutti sempre in grado di capire il senso profondo di tutto ciò che viene emanato, no? Perché appunto non siamo legislatori, non siamo medici, non siamo persone esperte di statistica. Allora, il consiglio di Dante è di pensare con un po' di rassegnazione, vuolsi così, colà dove si può, ciò che si vuole, tra parentesi, e più non dimandare.
E ce lo diciamo anche noi in Svizzera, non soltanto in Italia, perché è vero che in Italia quando si pensa all'amministrazione dello Stato davvero viene da dire vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole, ma anche da noi che vige un sistema decisamente più articolato con il federalismo, ogni tanto effettivamente ci sono delle discussioni tra i cantoni, la confederazione, e quindi si guarda magari a Berna appunto come quel vuolsi così colà, ma poi anche a Bellinzona si prendono comunque delle decisioni e poi la discussione ovviamente si risolve in altro modo. Però è vero che appunto ci confrontiamo con tutta una serie di costrizioni che vengono decise giustamente dalle autorità, perché principale scopo di tutto questo è quello di ridurre il contagio, quindi ci mancherebbe che non venissero prese delle decisioni anche che possono in qualche modo condizionare la nostra libertà di movimento, e alle quali poi in qualche modo si reagisce con gli strumenti che si ha. Ed è vero, Alessandro Longo, che la rete è diventata, internet, le reti sociali, la comunicazione digitale è diventata anche una sorta, come dire, di antidoto contro questa massa che ci travolge di informazioni, spesso anche se non controllate iperdrammatiche, e questo ce lo dirà poi ancora di nuovo Silvia Vincivelli, e allora si cerca di reagire con umorismo, ironia, e ovviamente c'è una pletora che addirittura intasa la rete di scherzi, di video ironici, e insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Tu che impressione ti sei fatto da osservatore della comunicazione online, proprio come fosse una reazione fisiologica in qualche modo alla comunicazione di oggi?
Sì, pare che ci sia un'evoluzione, no? Dell'umore, soprattutto parlo degli italiani che hanno vissuto prima di altri paesi questo problema, e ci sono degli studi, dei sondaggi, per esempio recentissimo uno di ADN Cronos Salute, che analizzando appunto le discussioni che avvengono in rete, sui social, quelle pubbliche ovviamente, cerca di capire com'è l'umore della gente, e quindi i social ci permettono, i dati dei social, il big data dei social ci permettono di capire l'evoluzione dell'umore della gente, che è anche importante questa informazione. Per esempio potrebbe essere importante per il governo, per la politica, sapere come stiamo vivendo noi. Bene, se, come dici tu, nella prima fase, quando della quarantena, dell'isolamento, c'era molto umorismo, anche entusiasmo, voglia di reagire, canti, video, sia ironici, sia di auto, dei video che per tirarsi su, ecco, di autoincoraggiamento, ecco, reciproco, adesso sta purtroppo subentrando una fase di tristezza, di ansia, quindi aumentano i messaggi sui social che di preoccupazione, preoccupazione economica adesso anche, non solo più connessa alla salute. Quindi i social sono sicuramente un utile specchio dell'umore della gente. Quanto siano antidoto, compensazione, non si sa, perché è evidente che se prevalgono gli umori negativi, ahimè, si crea un circolo vizioso di depressione, tristezza, tanto che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia di non leggere troppe notizie, non stare troppo sui social in questo momento, perché ci sono troppe discussioni, troppe notizie da una parte, ma anche troppe discussioni intorno all'epidemia che non ci aiutano ad affrontare bene il momento, rischiano anzi di chiuderci in noi stessi e di essere catastrofisti. Questo al netto delle bufale, ecco, semplicemente il parlare troppo i numeri che aumentano, diminuiscono, non ci aiuta tanto a comprendere, a metabolizzare, ma rischia di essere, ahimè, controproducente.
Però, Silvia Bencivelli, c'è da dire che aumenta anche la sensibilità verso contenuti comunque diffusi ufficialmente anche dalle autorità che girano su tutte le reti sociali, per esempio gli appelli appunto alla distanza sociale, al mantenere le misure di profilassi che sono necessarie, anche in Svizzera lo abbiamo visto, basta semplicemente collegarsi a un qualsiasi sito internet, a YouTube, compaiono sempre gli avvisi delle autorità dell'Ufficio Federale della Sanità che ci ricordano appunto quanto è importante, no? Unitima, separati e dalla distanza sociale. E questo è un aspetto importante. E credo anche che come strumento proprio di, in questo caso, propagazione di informazioni utili e necessarie, la rete diventi particolarmente interessante anche da chi come te si occupa di comunicazione medica. Hai notato che c'è stata una trasformazione anche nel veicolare i contenuti, adesso al di là delle bufale che ovviamente poi proliferano sempre, ma insomma, anche qui, che impressione ti sei fatta immaginando anche quello che sarà il dopo emergenza?
Ma il dopo emergenza dovrà per forza tener conto di quello che è successo adesso. Come dici tu, i social network, le reti sociali sono stati veicoli chiave dell'informazione in questo periodo, non soltanto da parte, diciamo, nostra nei confronti dei nostri simili, dei nostri pari, dei nostri amici. E ricordiamoci che medici, esperti, in qualche senso ce ne sono in ogni gruppo di amici, praticamente in ogni rete sociale si trova il quello che si mette a dare informazioni, quello che spiega, con più o meno successo, fino agli youtuber di grande successo, gli instagrammer di grande successo, che oggi cominciano ad andare in TV, quindi hanno anche sono anche cresciuti sulle reti sociali per approdare su media più tradizionali. Però c'è anche appunto tutta la comunicazione istituzionale che ha dovuto far uso dei social network. Ha dovuto o ha voluto? Per esempio, ha fatto un certo scalpore quando Conte sabato scorso ha scelto di parlare agli italiani con una diretta Facebook piuttosto che utilizzando la RAI, che è un broadcasting nazionale, insomma italiano. Lui, da Presidente del Consiglio, ci sarebbe sembrato più logico che utilizzasse quello. C'è stato chi ha detto: beh, ma così lo può fare a casa senza far muovere una troupe, quindi rispettando il distanziamento sociale. E anche questo si può discutere. Di certo le cose sono cambiate e non potranno più essere come quelle di prima. E lo stesso dovrà succedere anche in casa scienza, cioè gli scienziati che un tempo non parlavano tanto al grande pubblico, i virologi, ma chi li conosceva prima adesso i virologi? Gli epidemiologi non avevano mai avuto tanto successo come oggi, gli anestesisti, i rianimatori, gli intensivisti. Intensivista è una parola che gli italiani non conoscevano fino a ieri, oggi sono i nostri eroi, gli intensivisti, no?
Che diciamo, gli intensivisti sono le persone che lavorano nelle...
Sono gli anestesisti, i rianimatori che lavorano nei reparti di terapia intensiva, quindi non soltanto, ma insomma... Non lavorano in sala operatoria, ma lavorano primariamente con i pazienti critici della terapia intensiva, che possono essere lì non dopo un intervento chirurgico, ma per una malattia come una polmonite gravissima. Ecco, queste figure scientifiche che fino a ieri non avevano la necessità di comunicare, oggi sono diventate celebrità, sono diventati famosissimi. E quindi si pongono il problema di come farlo, no? C'è chi è più bravino, chi è meno bravino, chi ha fatto degli errori, eccetera. Ma vi faccio un esempio fra tutti. La parola influenzale, no? Sindrome influenzale. Per il grande pubblico fino a ieri, insomma, voleva dire l'influenza. mentre in medicina sindrome è l'insieme di sintomi di una malattia e l'insieme dei sintomi di una malattia può essere simile all'insieme dei sintomi di un'altra. Con sindrome influenzale si dice febbre, mal di testa, dolori muscolari e cose così. Mentre influenza è la malattia causata davvero dal virus influenzale, lo possiamo testimoniare magari con un esame virologico o un esame sierologico, cioè con la ricerca degli anticorpi. Ecco, sindrome influenzale viene presa come una cosa poco grave, no? È entrato nel nostro lessico erroneamente l'idea che la sindrome influenzale sia qualcosa di lieve, una semplice influenza, una banale influenza. Bene, oggi i virologi che parlano di influenza ne parlano da virologi e ne parlano come di una malattia in realtà grave, perché di influenza la gente ci muore ogni anno e qui è discussa se nell'ordine centinaia o delle migliaia di persone, ma l'influenza può essere una malattia mortale e può dare delle polmoniti primarie, virali, di per sé, senza che arrivi un batterio a sovrapporsi e a creare una polmonite più grave. Ecco, il virologo che fino ad oggi ha utilizzato influenza o sindrome influenzale per dire la malattia causata da quel virus o un quadro clinico simile alla malattia causata da quel virus, sottintendendo malattia seria, si è trovato a confrontarsi con un gruppo di parlanti, gli italiani, che ha sempre invece inteso l'influenza come una malattia non seria, una malattia assolutamente lieve, e questo ha creato un grosso fraintendimento. Perché poi, tra l'altro, non è una malattia lieve sui grandi numeri, ma è ovvio che ciascuno di noi si è preso un'influenza e noi, almeno noi che ne stiamo parlando, siamo sopravvissuti. È sui grandi numeri che l'influenza è grave, è un problema di sanità pubblica che impone alla sanità pubblica ogni anno di trovare vaccini, di fare campagne, eccetera, eccetera. E concludo, se la comunità dei parlanti dei parlanti non tecnici ha sempre inteso l'influenza come una malattia banale, un po' è anche colpa della passata cattiva informazione tecnica che è stata fatta in occasione della precedente pandemia influenzale. L'altra pandemia era da influenza, questa non lo è, ma qui si va nel tecnico. Cioè, quando c'è stata l'H1N1, che noi abbiamo chiamato la suina 11 anni fa, il governo italiano ha mandato in onda uno spot con Topo Gigio che chissà perché rassicurava gli italiani sul fatto che non fosse una malattia molto grave quella in corso. In realtà, appunto, poi dipende, cioè il fatto che io sia sopravvissuta non vuol dire che siano sopravvissuti tutti e quindi non andrebbero prese sotto gamba queste cose, ma insomma Topo Gigio diceva la suina è una semplice influenza, quindi rinforzando nella nostra testa l'idea che l'influenza sia una malattia semplice. Questo grosso equivoco noi ce lo stiamo portando dietro oggi con la pandemia da coronavirus e dovremo poi in futuro cercare di ripulirlo, perché alla prossima pandemia influenzale dovremo spiegare che la gente si deve vaccinare da influenza, perché non è una malattia semplice. Oggi nelle categorie a rischio si vaccina soltanto una persona su due e qualcuno dei non vaccinati ci muore, quindi il problema c'è, il problema nasce da un equivoco lessicale.
È sicuramente significativo il fatto che, appunto, usando parole che hanno un significato medico molto preciso e che quindi entreranno a far parte del nostro lessico e che fino a ieri o l'altro ieri utilizzavamo in maniera così quasi leggera, no? Appunto, il termine influenza in fondo spaventa poco, insomma, di solito, eppure ogni anno miete comunque un gran numero di vittime. È un aspetto anche importante, immaginando a come useremo queste parole in futuro. Quante cose si potrebbero dire, Silvia Bencivelli, a proposito del, visto che abbiamo parlato di sintomi, della parola asintomatico, ma adesso non apriamo questa pagina che ci porterebbe
o anche della parola guarito,
ecco, della parola guarito, perché è vero che sono tutte parole. Vorrei invece, quasi cambiando un po' i ruoli, sentire da Vera Gheno, come sociolinguista, una riflessione sul fatto che spesso si attribuisce al linguaggio medico una sorta di connotazione esoterica, no? Per addetti ai lavori, per specialisti, per cui certe parole così le sentiamo ma non entrano a far parte del nostro immaginario linguistico, perché sono anche parole difficili e magari non vogliamo utilizzarle frequentemente, e invece adesso sono diventate davvero di uso più che comune. C'è da immaginare che quindi in futuro il linguaggio anche scientifico medico diventi quindi più accessibile e quindi che ci sia, come dire, una maggiore presa di coscienza su queste parole, sia da parte di chi le utilizza professionalmente, sia da parte di chi poi le deve comprendere nella grande massa degli utilizzatori?
Ah, mi piacerebbe avere la risposta. Avrei bisogno di una sfera per poter vedere il futuro, però faccio notare una cosa. Il nostro linguaggio è sempre formato da un nucleo di parole che noi condividiamo, quelle che Tullio De Mauro, peraltro, definisce vocabolario di base, no? Di una qualsiasi lingua. Ora De Mauro lo fa per l'italiano, ma lo stesso ragionamento vale per tutte le lingue. Quindi noi abbiamo un patrimonio condiviso di parole che, diciamo così, il 99% delle persone madrelingua e anche non madrelingua, ma che insomma vivono in un certo paese, comprendono. Poi ognuno di noi possiede un bagaglio di parole che dipendono un po' dal percorso che ha fatto nella vita, dal lavoro che fa, dalla famiglia da cui proviene, dal contesto in cui è cresciuto e così via. Allora, è ovvio che più o meno qualsiasi settore del sapere, sia culturale sia no, cioè quindi anche una competenza tecnica, un ramo dell'artigianato e così, si porta dietro un lessico specialistico. E quando quel settore della conoscenza per qualche motivo diventa popolare nella discussione, diciamo, pubblica, per qualche motivo, ecco che tutti veniamo a conoscere meglio il lessico di quel settore, no? Allora, in questo momento sta succedendo in particolare al settore medico, in particolare appunto della virologia e così via. Non è una cosa inedita questa, semplicemente cambia di volta a volta il settore, di volta in volta il settore a cui si fa riferimento, per cui non lo so, c'è il momento in cui siamo tutti tecnici della nazionale di calcio, no, sotto le Olimpiadi diventiamo sempre tutti esperti di linguaggio sportivo, anche quello più strano. Io mi ricordo, non so, il pattinaggio sul ghiaccio ai tempi delle Olimpiadi invernali, tutti avevamo scoperto cos'era il tulip, no, e tutte le cose, le figure che si fanno sul ghiaccio, quindi non è nulla di strano. Rimarrà questo nel lessico condiviso? Beh, ovviamente dipende da quanto durerà tutta questa situazione. È probabile che alcune cose si sedimentino anche in maniera più o meno definitiva, come secondo me forse ci stiamo rendendo conto che effettivamente c'è sempre bisogno di considerare la comunicazione fuori dall'ambito disciplinare, no? E quindi c'è assolutamente bisogno anche da parte degli specialisti di maggior chiarezza. Del resto, non per questo, cioè proprio per questo ci sono delle figure che fanno da cerniera, come Silvia, no? Che, come dire, fa da tramite fra un lessico più alto e più specialistico e un lessico più ampio. Ciao bimba.
Eccola che si fa sentire.
Ah, la state sentendo.
La stiamo sentendo, ma adesso
bellissimo.
Adesso lasciamo tornare.
Pensavo che il microfono fosse chiuso, l'ho lasciata fare. Prima l'ho distratta.
No, ma era bellissimo. Cioè, è stato proprio un soffio di vita. Silvia,
sì, ma infatti,
grazie.
Ma infatti.
È il lessico specialistico del neonato.
Assolutamente.
Esatto.
Infatti, a dimostrazione della varietà delle opinioni, delle percezioni, attraverso WhatsApp, visto che citavamo come rete di comunicazione molto immediata, ci arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori ed è paradossale perché ci arriva nel contempo un messaggio da un'ascoltatrice che ci mostra un video di una mamma che tiene in braccio un bimbo, una bimba appena nata, e dice una sana risata, no? Risplende la vita e si vede la mamma che sta per mettere il ciuccio in bocca a questo bimbo, ed è un'immagine che sembra proprio adatta alle emozioni che ci hanno trasmesso e alle conoscenze Silvia Vincivelli.
No, perché si avvicina l'ora della pappa con tutto il corollario.
Certo. E nel contempo però ci arrivano anche messaggi da ascoltatori più critici che peraltro si lamentano della trasmissione perché la ritengono inutile. Io spero che non lo sia stata, e quindi all'ascoltatore o all'ascoltatrice che la ritiene inutile do comunque il suggerimento di riascoltarla con attenzione, perché se avessimo fatto solo un'ora di musica magari non avremmo neanche fatto divulgazione, che è anche un po' questo il nostro intento. E però che dice basta appunto parlare di pandemia e modi di dire che ne abbiamo abbastanza. purtroppo ne avremo ancora di che parlare di queste cose, quindi anche per questo che cerchiamo di farlo anche da un punto di vista dell'uso delle parole che sono entrate ormai nel nostro linguaggio e ci resteranno ancora per molto, e quindi cercheremo ancora di spiegarne l'utilità, il contesto nel quale le utilizziamo, grazie anche agli interlocutori bravi con i quali riusciamo a fare trasmissioni come questa, che piacciono o meno ai nostri ascoltatori, ma speriamo che siano piaciute comunque alla maggior parte dei nostri ascoltatori. E quindi io ringrazio Silvia Bencivelli, Vera Gheno e Alessandro Longo di essere stati con noi. Ci fermiamo qui solo perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo, ma torneremo a parlare del modo che abbiamo anche di trasmettere tutto questo attraverso la comunicazione online. Lo abbiamo capito, è diventato un elemento imprescindibile, e le lezioni che potremo trarre per il futuro sono importanti e vanno sicuramente ricordate. Grazie di essere stati con noi, a tutti voi buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1. Mille Voci torna domani mattina.